Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.
Naturalmente mi riferivo a Nico Fidenco, ce lo ascoltiamo.
Io tu poi mi chiamerai. Cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ai, 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 ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai. E sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai. E accanto a me tu resterai.
Un classico, è normale, no? Una canzone cristallizzata in quel periodo, in quegli anni 60, come legata a un granello di sabbia. Io la ricordo come canzone che mi facevano ascoltare da bambino. Ognuno poi si ritrova il suo ricordo all'interno di una canzone, può essere la sua di estate. Ci eravamo persi il discorso del talent, no? Prima di proseguire qui, Stefano, sì. Il talent di cui parlavi prima legato a Castelnuovo, però.
Sì. Beh, siamo nel 1981, Pippo Baudo ha Domenica In che comincia alle 3 e finisce alle 8 della sera, prima del TG1. Non sa come riempire addirittura molti spazi, eccetera, si inventa questo talent di 7 artisti ogni volta, ogni domenica proposti, e il pubblico votava, avrebbe votato. E lui aveva già fatto 7 voci, aveva inventato quindi questa cosa del talent, e la ripete a Domenica In. Debuttano, noi lo sappiamo a volo, e portiamo Mario Castelnuovo, poi c'era Padre Cionfoli.
Quando dici noi stai parlando di quale periodo di attività, con la
1980.
No, ma con quale etichetta?
La Hit.
Con la Hit, okay.
Sì, portiamo Mario Castelnuovo, pronto, bello pronto, poi c'è questo Padre Cionfoli e ce ne sono altri 5. Castelnuovo alla prima botta, appena compare in video, fuori a Via Teulada, fuori della Rai, ci sono già codazzi di ragazzi, di ragazzini, che già dalla prima messa in onda vince praticamente tutti i round. Padre Cionfoli arriva sempre secondo, oppure vince Padre, ma insomma se la battono fra loro, e poi è decollato in brevissimo tempo.
Senti, io avevo fatto una promessa all'inizio, non solo a Mark Ord, ma annessi anche con l'attualità. Se sì. Tu mi parli di talent, mi parli di Pippo Baudo, mi parli di questa competizione, io non sì. posso non pensare ai talent che stanno per ripartire, no? Anche qui finisce l'estate, ripartono i palinsesti, non per fare la polemica, sì. ma tu mi stai parlando di un talent che era aperto quindi a autori e cantautori.
È aperto ai cantautori, ma in questo caso Pippo Baudo faceva un'operazione molto importante, chiedeva ai discografici giusti avete un talento, veramente talento, secondo voi?
Quindi c'era già una scrematura.
La risposta era sì. Allora, portatemeli, perché io li metto in gara. La cosa è trasparente, non ci sono problemi, sarà il pubblico a decretare. E noi, quando c'è trasparenza, quando c'è stata trasparenza, abbiamo vinto sempre. E abbiamo avuto dei problemi soltanto quando ce n'era un po' meno.
Ecco, perché su questo regime del concetto proprio di trasparenza o meno, invece il talent di oggi non ci pensa nemmeno a dare la voce a autori o cantautori. Cioè il talent di oggi cerca la voce, cerca il volto. Sì. Ci sono margini di cambiamento secondo te?
La televisione si fa discografico e cerca 30.000 proposte, ne dobbiamo scremare 20. Va bene, ma per lo spettacolo televisivo, giustamente, io sono d'accordo, farei la stessa cosa, è un'altra cosa. Okay. Non si tratta di costruire delle carriere, si tratta di fare un'ottima annata di talent show.
Della promozione sul periodo breve.
Quindi se c'è una ragazza che si interrompe e piange disperata, va benissimo. Poi se questa ragazza avrà successo o meno non ha importanza, se la ragazza ha una storia d'amore con un altro partecipante va benissimo, se non ci fosse io la scriverei, ma va benissimo, è un'altra cosa, è un altro lavoro, e le radio metteranno i brani di queste cose, ma giustamente non si può fare altro, è
se ne cibano forse.
La discografia non c'è.
Una risposta chiarissima. Grazie. Tornando a Fidenco, prima di arrivare all'altra combin classica, del resto noi siamo partiti su questo soggetto di stagione, e naturalmente se pensi all'estate pensi a Sapore di sale di Gino Paoli, il nesso è ovvio. Mm-hmm. Ma mi dicevi di Fidenco, così come di altri, non tutti arrivavano a Roma per fare i cantanti.
No, nessuno.
In quegli anni.
Nessuno pensava al cantante. Il cantante, sì, c'erano stati Natalino Otto, ma c'erano durante il ventennio, c'erano dopo i cantanti, ma cantavano canzoni di autori. Papaveri e Paperi era una bellissima canzone. Ma non si pensava alla figura, cantautori neanche c'erano, perché non esisteva la parola, c'erano i cantanti, e la gente avrebbe preferito fare un provino a Cinecittà, che in quel momento era aperta a tutti, e venivano da tutte le parti d'Italia per fare un provino a Cinecittà. Fidenco è stato un caso fortunato, lui era venuto per fare un provino da attore e si è ritrovato a fare il cantante. Non sapeva nemmeno di avere questa voce così bella, cristallina, limpida e intonata.
E i suoi granelli di sabbia hanno portato tanti granelli alla RCA di un'altra natura.
Sì, perché la RCA era nata per volontà degli americani e del Vaticano. Dice, vabbè, ma due realtà che c'entrano? No, c'entrano, c'entravano e sono poi entrate per tanti anni. Ma insomma, nell'ambito veramente del piano Marshall, gli italiani alleati, gli italiani amici, quelli che avevano permesso di vincere la guerra e che erano stati liberati, dovevano essere anche in qualche modo aiutati, favoriti nella creazione di posti di lavoro, nella nascita di iniziative, eccetera. Si intendeva fare una filiale della RCA americana, che in quel momento aveva un Elvis Presley nascente, straordinario, strepitoso, rock, favoloso, eccetera, che in Italia poteva vendere alcune migliaia di copie, poche. Non c'erano ancora proprio le case discografiche, i negozi di dischi, eccetera. Da semplice filiale italiana di un'azienda americana, grazie proprio a questo pezzo di questo brano di Nico Fidenco, i soldi sono talmente tanti che arrivano dalle vendite dei dischi, che per la prima volta sono nelle centinaia di migliaia, non nelle decine di migliaia, e sulla base di questo enorme successo si è pensato di costruire, perché no, un'azienda italiana che stampasse dischi e producesse.
Quindi è diventata la timpanale italiana, se si può dire, e da un'azienda, diciamo così, una filiale che nasce con l'idea di far pervadere il paese satellite di cultura americana, però si scopre la possibilità di avere fattura.
Esatto,
autoctona.
Esatto, non si pensava minimamente a questo, cioè non si pensava che l'Italia potesse avere anche una produzione sua, perché non sembrava ci fosse una, invece c'era. naturalmente, certo, sotto traccia. Ne avremmo, pensa, bisogno oggi probabilmente di nuovo di una situazione così, di un miracolo di questo genere, un miracolo economico nato dalle canzoni, le cosiddette canzonette.
Magari. E naturalmente, visto che poi il nesso tra questa canzone che abbiamo ascoltato e Sapore di sale è naturalmente un tema estivo, c'è la nobiltà di arrangiamenti importanti. Luis Bacalov, che da poco ha compiuto gli anni, aveva arrangiato il brano che avete appena ascoltato, qui la firma in termini di arrangiamento di Ennio Morricone.
Vicino a me, vicino a me, sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia, nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore.
Si può dire di questo grande classico su cui si è detto tutto e che forse è una cifra assoluta della canzone? Anche qui c'è uno spirito di nostalgia, quindi la canzone dedicata all'estate.
Sì, ma c'è un corpo di donna che esce dall'acqua, che sa di sale, perché l'acqua era ancora salatissima, adesso un po' meno, ma insomma, però anche qui i riferimenti sono più ampi. C'è questa nostalgia dell'estate, ma sono nostalgie e voglia e desiderio di una vita d'estate, di un cambiamento, di altre cose anche. Quando i problemi della società non sono citati, se l'autore è bravo riesce con degli esempi significativi a dare lo stesso dei messaggi subliminari bellissimi. E qui sì, c'è un corpo di donna, sì, ma non è che le canzoni poi fossero tutto sesso. C'era un umore dell'autore, in questo caso Gino Paoli era una persona di straordinaria intelligenza. E poi va bene, l'arrangiamento di Morricone, hai ragione, hai fatto bene a citarlo, è strepitoso. Il 40% del successo di molti brani sono dovuti agli arrangiamenti di quegli anni, di Ennio Morricone e di Luis Bacalov, non a caso due premi Oscar.
E infatti, che abbiamo accorpato. Hai detto, non sempre nelle canzoni c'è il sesso, in questo caso invece sì, abbiamo preso una canzone di un grande artista internazionale, canadese, l'avevamo detto, questa rubrica si intitola Le canzoni siamo noi, una storia non solo italiana, perché si parla di estate, l'estate del 69, sì, ma non in termini di anno, e qui lasciamo i puntini di sospensione.
Pensa tu.
We'll be right back.
avevamo promesso anche un contesto internazionale e appunto, vabbè, sul discorso di Summer of 69 credo che si sia capito, non devo aggiungere molto altro, grandissima canzone. Ma poi c'è un altro grande artista, Chris Rea, On the Beach, ovviamente il nesso estivo c'è tutto, anche qui sulla spiaggia cosa succede non indaghiamo, ma anche qui Stefano invece ci può raccontare un'esperienza di prima mano, perché tu hai lavorato proprio sulla promozione di questa canzone.
Sì, sì, quando lui è venuto in Italia per la promozione, appunto, era quel periodo, era il periodo di Josephine, di On the Beach, gli altri pezzi bellissimi di Chris Rea. Lui è abbastanza simpatico, lontane origini italiane, credo abruzzesi, ma non gliene fregava assolutamente niente di queste origini italiane.
Inglese, chiaramente inglese.
Assolutamente nulla. Rea,
certo,
ok, Rea. Anche Danilo Rea si chiama, non si chiama Danilo Rea, si chiama, però Chris Rea si chiama proprio Chris Rea, suona come un dannato, bravissimo.
Bravo chitarrista poi.
Chitarrista strepitoso, si è trovato un po' male con trasmissioni di Canale 5, così c'era un presentatore allora che faceva la super classifica che non gli piacque per niente, poi non è stata un'esperienza meravigliosa, ma lui era un grande artista.
È un po' sparito, è una mia impressione. Vedo anche infatti nella sua discografia, anzi è possibile che... diciamo un ultimo disco nel 2011, poi altri sono dei remake e cose simili. Però no, scopro adesso, mentre stiamo parlando, che dovrebbe uscire un suo album nel prossimo settembre, anche se io ho paura che sia il classico mistone, revival, hit.
Sì, poi non so che tipo di promozione può fare, lui era non molto proponibile nemmeno allora, adesso lo immagino anziano e grasso, però lo aspettiamo.
Purtroppo
è sempre un grande musicista.
L'inesorabile passare del tempo. Un senso di tempo che passa, anche questa canzone, io me la ricordo come se fosse ieri, sono quasi 20 anni esatti da questo grande successo. Ci piaceva anche attualizzare il concetto di estate in tempi più recenti, Il vento d'estate di Nicolò Fabi e Max Gazzè. Non so se hai sentito questa chiacchiera ultimamente, si vociferava che Nicolò Fabi si stesse per ritirare dalle scene, non so se ti è arrivata una chiacchiera via social che esplose in questi giorni, poi ha negato tutto Nicolò Fabi. Comunque vabbè,
chiacchiere social sono inevitabili quanto appunto fake.
Esatto.
Lui è un ragazzo straordinario, buono, intelligente, forse soffre, è troppo intelligente per non soffrire e quindi ogni tanto magari soffre di più, però insomma mi auguro che non lo faccia. Max Gazzè invece è il contrario, il ragazzo, questo sì, ci ho anche lavorato perché era uno dei nostri musicisti, però il successo l'ha avuto al di fuori di noi, cioè molti anni dopo. Straordinario, come
bravissimo
produttore,
bassista,
come
poi
musicista, bassista strepitoso, creatore, creativo per sé e per gli altri.
Decisamente.
Vento d'estate, io vado al mare, voi che fate? Non mi aspettate, forse mi perdo. Ho lasciato scappar via l'amore, l'ho incontrato dopo poche
già finita. A me dispiace, un po' come l'estate, no? Inizia e già finita, e quando sta per finire ti rendi conto che devi aspettare praticamente un bel po' di mesi prima di tornare a spensierarti, per usare un termine che ci può stare per l'estate. Ma io mi riferisco al nostro incontro, abbiamo deciso di dargli questo nome, Le canzoni siamo noi, una storia non solo italiana, con Stefano Micocci, che è venuto a trovarci qui in studio. E intanto ti ringrazio, ci tengo davvero personalmente.
Grazie a voi, grazie a te.
Anche perché io spero, a parte che di imparare non si finisce mai, non che si voglia fare la cosa didattica, però io sono stato più un ascoltatore in questo contesto, cioè hai raccontato delle cose, delle esperienze di prima mano che mi hanno fatto anche riflettere, no? Su certi luoghi comuni anche della musica italiana. Ma soprattutto noi ci teniamo a precisare che questa rubrica tornerà tra un mese, lunedì 2 ottobre, ci siamo dati appunto questo come appuntamento, con la consapevolezza che troveremo altri fil rouge naturalmente.
Certo, e probabilmente saluteremo anche qualche artista. Oggi è servita per dire al pubblico: ci siamo, le canzoni siamo anche noi, siete voi, e se avete voglia di passare questa ora di indagine un po' anche introspettiva, perché poi ognuno di noi attraverso le canzoni si guarda un po' dentro, se vi ha fatto piacere il 2 ottobre ci risiamo.
Io mi permetto di dire, spesso gli ascoltatori di RDM ti posso garantire che sono propositivi, questa sì. È la cosa che più mi piace, su alcune rubriche a volte ci sono arrivati dei suggerimenti dagli ascoltatori, può essere anche un'idea, giochiamo, osiamo, certo. Al 334-1082-999 sms o whatsapp, magari ce lo potreste suggerire voi il tema. Tanto abbiamo un mese di tempo per prepararcelo, anche per i successivi appuntamenti. Questa è sicuramente una buona prospettiva per la ripartenza di RDM. Però se abbiamo parlato di un'estate che sa essere anche nostalgica, perché inizia e già finita, il titolo di coda ideale non può che essere... Già il sound lo dice. Forse l'unica canzone dei Righeira, L'estate sta finendo, mi permetto di dire più impegnata, loro che sono sempre stati un duo che ha portato in auge quell'idea di canzone allegra estiva, con questa canzone hanno colto lo spirito, no? Del non è finita ma sta finendo, cioè c'è proprio quel sentimento che vive sui titoli di coda di una stagione, no?
Sì, è una canzone di quelle che vanno bene anche allo stadio e intanto questo andamento divertente, ci sono dentro delle cose anche provocatorie, carine, e è un disegno del passato e del presente molto carino. Loro appartengono, diciamo, a un'altra categoria dell'anima, ma stupenda. Io non ho conosciuto né loro né le loro canzoni da vicino, ma comunque mi sono sempre divertito molto con loro.
Era un discorso naturalmente synth pop anni 80 che ci sta per chiudere anche la puntata di oggi di A Caccia di Musica. Io vi do appuntamento a domattina come sempre a partire dalle 8. Ringrazio ancora Stefano Micocci per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi, grazie al pubblico.
L'estate sta finendo, lo sai che non mi va. Consola a me che penserà. Sicura.